Va ora in onda l'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Presenta il professor Massimo Emanuelli.
Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati all'Angolo della Scuola, un programma per studenti, genitori, insegnanti e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Questa sera una puntata all'insegna della livornesità. Ospite fisso Gianfranco Guarnieri, con la voce di Renzi, con la voce di Grillo, con la sua voce, ma ospite anche Pardo Fornaciari. Livornese doc, ex insegnante, è andato da poco in pensione, collaboratore del Vernacoliere, la rivista satirica livornese, letta in tutto il mondo, e canta storie. Le sue ballate ironiche, iniziando dalla Porti un ciaffone anche a Renzi, hanno divertito i nostri radioascoltatori e questa sera Pardo è con noi. Ci racconterà i suoi ricordi scolastici, le sue ricerche. Per anni ha studiato e cantato Georges Brassens e altri francesi, e sarà una puntata all'insegna dell'allegria.
Livorno un'anima, un porto fuori e dentro di me. Da Montenero tutta intera vedo te, con il tuo mare illuminato dalle navi. Fra mille luci sei la cosa più bella che c'è. Scedi, pescherecci che ritornano dal mare, pescatori stanchi con le reti da aggiustare. Alto e fiero il faro li saluta già, con sferzate di luce qua e là. E dalle colline bagnate filtra il primo raggio di sole. Entra nelle case addormentate e si sposa col mare ancora azzurro di una città che si sta per svegliare. Che si sta per svegliare, che si sta per svegliare. Se la mia città, Livorno la mia città, a noi piaci così, Livorno piaci così. Nei mattini col libeccio che ti fa volare via, nelle limpide serate in compagnia, dentro gli occhi di un bambino. Sei un vero tifoso e ci speri quasi più della schedina. Per te che vinci il campionato e ci fai sognare, per te che ci fai sperare ancora, terra di artisti, sognatori e marinai, lottare con il cuore, friggendo i denti in mezzo a un mare di guai. Ci sei arrivata nel 3000, fa paradiso e finimondo, con la tua voglia di rivincita sul mondo. Livorno. E adesso dico a voi, alzate sempre la voce, state zitti per favore, fate un po' di silenzio, non vedete, non vedete che i quattro mori stanno dormendo. E se la mia città Livorno, per tutti, 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 tutti noi, per tutti, 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 tutti noi. Sei la stella che
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, e abbiamo raggiunto Pardo Fornaciari. Ciao.
Ciao.
Possiamo parlare di tante tantissime cose, perché sei stato studente, hai fatto il professore, fai spettacolo. Iniziamo dai tuoi ricordi della scuola nei tempi in cui eri studente. Che scuola hai fatto?
Francesco De Clara, era un maestro d'altri tempi, cavaliere di Vittorio Veneto, ci comandava a bacchetta, nel senso più letterale del termine, c'era una bacchetta nera lunga forse 30-40 centimetri, col quale ci dava delle scudisciate spaventose, sulle guance, sulla nuca, sulle orecchie, sulle mani, sia sulle nocche che sulla punta delle dita, ci faceva fai pepe, ta! Una bacchettata sui polpastrelli chiusi a boccetta, vero? Era, comunque ho imparato tante cose a Carrara. E poi, vabbè, ho fatto le scuole medie, il liceo classico qui a Livorno e l'università a Firenze. A Livorno ho avuto degli insegnanti straordinari che mi hanno insegnato come non si deve insegnare. Io ho giurato a me stesso quando ero in quella specie di camera della tortura che era la ora di latino e greco, oppure quella di matematica, che mai e poi mai, se avessi fatto l'insegnante, avrei insegnato come questi figuri che hanno rovinato la vita a generazioni di adolescenti per decenni. E quindi, e voilà, ecco.
E che anni erano, appunto?
Io ho finito il liceo classico nel 67, quindi poi sono andato all'università nell'anno patidico, anno accademico 67-68, e devo dire che mi sono divertito parecchio.
Mentre poi come professore?
Come professore ho fatto il giro della Toscana, perché ho insegnato un sacco di posti della provincia di Livorno e di Firenze, per stabilizzarmi poi a Livorno nell'81, quando sono entrato all'Istituto Tecnico Industriale di Livorno, che era una scuola meravigliosa, che ho avuto immediatamente delle esperienze straordinarie, sia come alunni, ho insegnato a lungo al Serale, tra l'altro, e poi come colleghi. Ho insegnato alla specializzazione informatica, dove c'era una staff di colleghi straordinari, francamente. Il primo ipertesto al mondo sui sepolcri di Ugo Foscolo è partito dall'IT di Livorno, quando internet era ancora in fascia, insomma, era un balbettino quelli di internet. Per anni sono continuate a venire congratulazioni dall'università di mezzo mondo che ci ringraziavano di aver messo in linea questo ipertesto che spiegava gli sepolcri, tra l'altro con la traduzione in inglese che avevano fatto i ragazzi, con un commento musicale fatto da un allievo che poi ora suona a giro, cioè soprattutto nel nord Italia, si chiama Maurizio Messina, che era un pianista, insomma, straordinario. E, cioè, ho fatto delle esperienze veramente clamorose a questo istituto tecnico industriale, che poi, come tutte le cose, è andata a finire. Si è conclusa e sono andato a fare altre cose.
La radio è fatta di momenti musicali, ascoltiamo un brano musicale a tua scelta.
Sì, senti, facciamo un Brassens tradotto da De André, il Gorilla, per caso.
Stupendo.
Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone, con poco senso del pudore, le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia, uscendo fuori di là, disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne, dimostrando la differenza tra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, s'attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumani accelerò e sulla vecchia e sul magistrato, con quattro salti si portò, attenti al gorilla. Pazzo spirò pensando alla vecchia che fosse ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata che mi si prenda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto, non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto, attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quel che successe tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma come quel tale cui il giorno prima come ad un pollo con una sentenza un po' originale aveva fatto tagliare il collo, attenti al gorilla.
Fabrizio De André, ce ne sarebbe da dire anche sul grande Fabrizio De André.
Quando si cercano le fonti di Fabrizio De André si arriva a delle conclusioni inattese. Io, vabbè, è una deformazione mia, quella è ora l'ultima fase della mia, come dire, esistenza professionale nell'ambito appunto dell'universitario, è stata quella della ricerca nel campo filologico, e quindi ho questa deformazione da filologo, qua e vado a cercare le fonti. E le fonti di Fabrizio De André sono prima di tutto Georges Brassens. E le fonti di Brassens? Questo è il problema. Dove nasce? Come nasce Brassens? Dice sì, la mamma era lucana e cantava in continuazione, ma non è questo, perché lui non canta canzoni ispirate alla grande cantabilità meridionale italiana. Lui canta altre cose. Quindi ci sono le fonti di Brassens, si ritrovano.
Ah, quali sono? Non lo so neanche io. E pensa che adesso ho perso un po' i contatti, ma sono in amicizia con Nanni Svampa.
Ah, ecco, vedi.
E non lo so neanche io.
No, dunque, subito prima di Giorgio Brassens c'è Bobby Lapointe, ma è quasi un coetaneo, insomma, è un fratello maggiore di Giorgio Brassens, e quindi non fa testo. Ma a cavallo dell'Ottocento e del Novecento c'è Aristide Briand. Aristide Briand è uno chansonnier appunto scalzonato, che tra l'altro è spesso ripreso da Brassens. Per esempio, nel cofanetto di tutto Brassens c'è di Aristide Briand, lui interpreta la canzone A la Goutte d'Or, che era un locale vicino a Montmartre, che quando Brassens comincia a cantare alla fine degli anni 30, all'inizio degli anni 40, non c'è più. E quindi è la canzone di Aristide Briand che lui riprende. Ma questa Aristide Briand, che è raffigurato spesso con un gran cappellone in un disegno bellissimo di Leonetto Cappiello, un altro livornese. E Aristide Briand ha un precedente, e questo precedente è quello su cui mi sono appuntato, e che è Pierre-Jean de Béranger, che è il maestro di tutte le chansonnier dell'Otto e del Novecento, e quindi del nostro secolo. Tutti gli chansonnier d'Europa, e quindi per extenso anche degli Stati Uniti d'America, Pizzingar, insomma, ed altri, derivano da Pierre-Jean de Béranger, che è una personalità tuttora poco nota, che è caduta insomma nell'oblio in Francia, che è la sua patria. Lui è uno che nasce nel 1780 e nel 93 partecipa al 93, agli scontri al Gran Terrore, cioè lui fa la rivoluzione.
Tra poco ascolteremo un brano francese, a questo punto lo scegli tu. Sentite il professore, una lezione, ma c'è anche l'altra parte di Pardo Fornaciari, che anticipiamolo per i radioascoltatori che sono rimasti colpiti. Settimana scorsa io ho mandato in onda un brano che tu canti, satirico su Renzi.
Ah sì, ce ne sono altri anche. sì, sì. Volevi un brano francese da mandare, no? O ce l'hai già pronto?
No, sceglilo tu dalla regia, ci capiamo subito appena lo annunci, lo trovano.
Senti, allora non facciamo Brassens, facciamo una splendida canzone di Jacques Brel, Ne me quitte pas.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire et t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Jacques Brel, Georges Brassens, siamo sempre all'angolo della scuola, come piccolo il mondo. Questi grandi ritornano nella mia vita, De André, che è stato per me un mito. Tra un paio di settimane, nell'altra mia trasmissione Stile Italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti, intervisterò Dori Ghezzi. Però diciamo che lei ha colto l'invito per il circuito delle nostre piccole radio, perché io credo di essere stato forse uno dei primi, se non l'unico, a contattare Dori Ghezzi per rifare la storia di Dori Ghezzi. Più che di De André, si è parlato tanto di De André, dietro un grande uomo c'è anche una grande donna, e Dori Ghezzi è una grande donna.
Grande artista, certo.
E dicevo, ho conosciuto Brassens tramite le traduzioni di De André, poi l'ho scoperto, c'è Nanni Svampa, con il quale purtroppo da qualche anno non ci sentiamo e non ci vediamo più, con Nanni, ma c'è una lunga amicizia, e anche Nanni Svampa ha tradotto Brassens in milanese, e tu l'hai tradotto in livornese.
Livornese, sì, l'ho tradotto, l'ho pubblicato in un CD che stranamente continuano a chiederlo dalla Francia, da tutte le commande arrivano dalla Francia, dove l'ho cantato in assenza in livornese, addirittura un festival ebbi lo straordinario complimento da Onteniente, no? Piero Onteniente, che era uno dei copain d'abord di Brassens, che è morto l'anno scorso, che disse: ma sembra quasi che le canzoni di Giorgio siano la traduzione delle sue, cioè le mie traduzioni pareva fossero gli archetipi che Brassens avesse dato, perché evidentemente le interpretavo in maniera soddisfacente. Sì, ho scritto in livornese, quindi perché è così bello il Brassens tradotto da Nani Svanua, perché per tradurre bene Brassens in italiano ci vuole un empito e una fantasia poetica come quella di De André, altrimenti si traduce bene solo in vernacolo o in dialetto.
A proposito di vernacolo, parliamo di un giornale che non è solo livornese nazionale, il Vernacoliere.
È uno dei giornali satirici più antichi al mondo, perché esce da oltre 40 anni, quindi più vecchi di lui c'è solo Charlie Hebdo, e Harakiri e Charivari in Inghilterra. Crocodile usciva a Mosca ma non esce più, quindi il Vernacoliere è il giornale per il quale mi onoro di scrivere con una pagina mia, è uno dei giornali che incredibilmente riesce a sopravvivere a tutte le crisi. Ora poi la crisi indotta da internet per la carta stampata è tremenda, però confido che con la creatività di Mario Cardinali ce la faremo, insomma, a superare anche questi avatar in cui ci troviamo. Però è una bella esperienza scrivere per il Vernacoliere, è una bella esperienza, perché quando si dice libertà di parola e quindi di espressione, e quindi di manifestazione del pensiero, bisogna sapere cosa vuol dire scrivere di satira su un giornale satirico che è letto in tutto il mondo, nonostante sia scritto in un vernacolo a volte meno comprensibile di quanto si potrebbe pretendere, e che è rimasto indenne da tutte le denunce, è uscito indenne da tutti i processi, da tutte le denunce che si è beccato. Eh sì, perché naturalmente c'è chi non sa ridere di se stessi, soprattutto, e quindi se la prende e intenta cause contro quella che crede di essere una diminuzione del proprio essere. E quindi con il Cardinali, Mario Cardinali, si imparano tante cose, si impara a fare satira sicuramente, si impara a farla entro i limiti della legittimità, quindi non trascendere mai oltre la soglia che poi configura l'insulto gratuito, l'insulto volgare, l'insulto che ferisce, che fa male gratuitamente, insomma, quindi che non ha ragione di essere, insomma.
Non avvertite la crisi, perché la satira c'è da sempre, ce lo insegnano gli antichi e ci sarà sempre.
Sì, c'è la carta stampata che è un po' in crisi, quindi il problema è vendere. Poi il Vernacoliere, tra l'altro, è un giornale assolutamente libero, non pubblica pubblicità e si regge esclusivamente sulle vendite in edicola e gli abbonamenti. E ci campano quattro famiglie, cioè non è che sia tutto lavoro volontario. Per cui un po' di crisi non si sente. Cioè, negli anni d'oro, quando vendeva 50.000 copie negli anni 90, insomma, era veramente grassa, era continuamente un invito a cena con il Cardinali, dove, ecco, venire a cena con gli autori del Vernacoliere, io portavo la chitarra e cantavo le stronzate che solo un filologo latino medievale è capace di impapocchiare, e erano degli happening queste serate, dove si andava ristorante, poi un altro, un bistro, eccetera, si faceva gente, veniva il mondo quando si spargeva la voce che c'erano quelli del Vernacoliere a tavola.
Ecco, a proposito di ballate, ne ascoltiamo una delle tue, adesso iniziamo a ascoltare qualcosa di tuo.
Ah, allora il mio narcisismo resta delicato.
Cosa ascoltiamo?
La ballata del Palombaro, per esempio.
Cosa vede il palombaro dall'elmetto suo d'ottone? Come fa a vincere la notte che si impone?
Con la lampada impermeabile faccio un buco nell'oscuro, scruto il buio più impossibile sicuro.
Cosa pensa il palombaro mentre scende nel silenzio, vorticando verso gli antri dell'abisso?
con il piombo nelle suole vado giù a esplorare il fondo e fra pesci, scogli ed alghe mi confondo.
Con chi parla il palombaro quando plana giù nel mare, se chi incontra in acqua è muto come un pesce.
Le balene fanno lamenti, le saluto di lontano e mi spiego con i gesti della mano.
Cosa sente il palombaro nella tuta sua di gomma, bollicine d'aria intorno che gorgoglia.
Quest'allegro tintinnio è il motore che d'intorno vibra e renderà sicuro il mio ritorno.
Cosa sogna il palombaro chiuso dentro il suo scafandro, se lo culla la corrente oppure le onde?
Cari miei, stare sott'acqua non è cosa naturale, sogno di tornare a terra senza farmi male. Sogno di tornare a terra senza farmi male.
L'angolo della scuola è sempre con Pardo Fornaciari. La scuola, come la vivi? Come la vedi la scuola pubblica italiana che ultimamente ha un po' di crisi?
Sì, è terribile perché la cosa più in crisi di tutte è il rapporto, diciamo così, di fiducia, non di autorità, di fiducia, quindi di autorevolezza fra il docente e il discente. Per cui il discente arriva, c'ha il telefonino e deve telefonare, e se non deve telefonare deve chattare, e se non deve chattare deve mandare gli sms e te sei lì e insegni, dovresti insegnare qualcosa, insomma, insegnare a ragionare, insegnare a parlare, insegnare a scrivere, e questi diteggiano sul telefonino, e quantomeno dovresti insegnare per esempio a saper discernere il grano dall'olio, cioè la bottiglia che c'è su internet. Se uno si vuole informare, certo, trova delle cose egregie, ma se uno non sta attento a come si informa trova delle cazzate. E poi si fa indigestione di mischierate e poi le rivende come fossero il leggero, e non va bene. Allora bisogna insegnare a discernere, oltre che a leggere, a scrivere, a far di conto. E insegnare a discernere è difficile quando le ragioni dell'autorevolezza, dell'età, della maturità, della competenza culturale, scientifica, sono misconosciute. Quando poi ti arrivano i genitori che, siccome figlioli se ne fanno sempre meno in Italia, quindi è ovvio che i figlioli vanno tenuti di conto. Quindi se i figlioli sgarrano a scuola è colpa di quelle altre, non è dei figlioli, la colpa non è dei figlioli, ma è di tutti quelli intorno, e quindi arrivano i genitori a scuola e il mio bimbo, e lei ha trattato male il mio bimbo, e lei ha levato il telefonino, eccetera. Sono cose assolutamente deteriori che non giovano davvero al rapporto docente-discente, ma poi anche alla formazione di base della struttura della personalità di un cittadino. Ecco, queste, chi si forma sono degli estemporanei mischerelli, insomma.
Concordo pienamente, mi sento in colpa solo per una cosa che dicevi: i figlioli se ne fanno sempre di meno, io non li ho fatti, mi sono sposato anche tardi, è stata una scelta, ma per il resto verissimo. Siamo arrivati al paradosso, l'ho già raccontato in trasmissione, ma lo racconto anche a te. 2 anni fa, quando c'era il terremoto, c'è stata a scuola mia una prova di evacuazione e c'era un ragazzino che scriveva, e l'ho ripreso, usciamo usciamo, e no, sto scrivendo su Facebook che c'è il terremoto. Sembra una barzelletta, ma purtroppo è la tragica o comica realtà.
Il terremoto quindi dell'Emilia?
Noi eravamo a Milano, era una scossa abbastanza forte per essere a Milano, ma comunque era per dire, questi ormai, come dicevi tu, vivono attaccati al telefonino, c'è il terremoto, c'è un'emergenza, non pensa a salvarsi, no, pensa prima a scrivere c'è il terremoto. Ascoltiamo ancora Pardo, stavolta in una sua versione di Georges Brassens.
la finocchiona all'osteria mangiava come companatico. E si doleva, poverino, un contadino di Laiatico. Ho 70 anni e sono stato solamente qui d'intorno. Dopo una vita di lavoro non ho mai visto Livorno. Il mio figliolo è stato a Pisa, poi è volato un del Ruanda. E la mia moglie è ita a Siena a visitare Fontebranda. Er mio fratello da Volterra gli è discesa a Poggibonsi. E io non ho visto altro e terra, polli, ciui, maiali e manzi. Vede il Livorno e poi morire al desiderio che m'accora. Vorrei vedere Fossi e il mare anche soltanto per un'ora. Dice che l'acqua l'entra dentro, c'è le barche fino in casa. C'è un monumento a Vattro Mori che si vede Vattro Nasi. Poi la Madonna a Montinero veglia sopra i naviganti. E che ni porti nonno un cero dice n'ha salvati tanti. Vendano pesci, porpi e ricci alle genti per la vita. Le livornesi ballan forte, le troviamo all'osteria. Io che son mite e mi commuovo a sentir piangere un gattino. Penso di fa una osa buona a contenta quel contadino. Ne fo, venite e vi ci porto, sto di asa proprio al porto. Lo monto in macchina e si parte, ma sentite un po' che parte. Per l'emozione stava male questo vecchio contadino. E se a Fauglia rantolava, arrivati al cisternino. Vide due bionde mezze nude che giravano l'intorno. Morì d'un corpo, poveraccio, e non ha mai visto Livorno.
Pardo Fornaciari, veder Livorno e poi morire. Parliamo di Livorno e abbiamo anche un altro amico che ci ha raggiunto.
Ciao Massimo. Ciao Pardo.
Ciao.
Il Fornesi Doc, eh?
Oddio, sono nato in via Ricasoli, sì, che insomma è un po' come la via Alto Locazzo.
Io via Calzabigi, quindi abbastanza vicino.
Guarda, c'ero ieri in via Calzabigi perché me era scappato il gatto, me l'ha ripreso Luciana Comonti dell'associazione Amici del Gatto, che mi ha assaltato dalla cosa, sì.
Cioè, se capitava a Vicenza te le mangiavano i gatti.
Ma no, è che quello è il dramma, capito?
Sì, il bello di Livorno è anche questo, dai.
Siete divertentissimi, dovrei vivere a Livorno. Milano ha i suoi pro e i suoi contro, abbastanza noiosa come città.
Ma senti Massimo, Milano è diversa, Livorno è particolare, Bardo lo sa, si scherza su tutto, è uno spasso. Io non rinuncerei, non perché sono di Livorno, ma non rinuncerei mai a Livorno proprio per questo, perché puoi girare il mondo, ma quando vieni a Livorno, a parte il clima straordinario e il mare, ma proprio credo che il corollario più bello sia la gente che è spontanea, se ti saluta per davvero, quindi cioè, non c'è quell'ipocrisia, no? Molto spesso che capita magari in un abbraccio non vero, cioè a Livorno ci si dice le cose anche fuori dai denti, no? Nel tal caso, il padre lo sa. E' bello anche quello, insomma, la livornesità credo sia veramente un qualcosa di straordinario, che poi è servito anche a tanti comici, no? Perché in fin dei conti i livornesi io credo che siano tutti comici. E insomma, io vado per strada e ne vedo veramente tanti che mi fanno ridere, e un po' meno magari quelli che vedo in televisione. È un vero pantheon di grande bellezza. La grande bellezza è quello che che vedo io qui tutti i giorni.
Tu arrivi adesso dalla televisione, ti sei sintonizzato ora, poi ci hai chiamato, abbiamo parlato anche del Vernacoliere, di Mario Cardinali, di Pardo che ha fatto per tanti anni professore.
Cioè, parlando proprio del Vernacoliere, credo che parliamo forse del più bello, no? Anche perché in questo caso no, un po' da livornesi si pecca di piaggeria, ma il Vernacoliere è senza dubbio, credo, l'unico. Ora poi Pardo mi potrà naturalmente in questo caso correggere, ma da anni questo è il più grande, diciamo, giornale satirico che c'è in Italia. In lingua poi completamente labronica, che poi tutti quanti possono naturalmente così capire, perché è scritta come si pronuncia, ed è straordinario, perché Mario Cardinali è veramente fantastico. Poi ricordiamoci sempre che da questo grande, che non è un giornalino, un grande giornale, lo ripeto, sottolineo, devo dire in grande, in calce, insomma, sono usciti fuori grandi personaggi, uno su tutti, Max Greggio, ecco, tanto per citarne alcuni nomi.
Sì, certo. Guarda, Gianfranco, ti dirò che ho fatto anche una piccola indagine, mi ripeto, è uno dei più antichi giornali satirici al mondo.
Bravo, è quello che ti volevo dire, cioè, quando hai detto da noi livornesi, sai, magari qualcuno ci prende troppo su zero e fa bene, però è la realtà, insomma. E poi io una cosa bella che ho visto, Pardo, ed è una cosa che mi fa molto piacere, che girando parecchio col mio lavoro, come ho avuto modo di fare in questi 30 anni, a me è capitato che in alcune città riuscivo a trovare il Vernacoliere proprio in edicola, quindi non tutti avevano questa possibilità, però è un giornale venduto in tutta Italia, questo diciamo.
Sì, non solo. Ma sai che c'ha 40 abbonati in Florida?
Sì, penso un po', ecco, tanto per tanto per dire, insomma, è fantastica questa cosa.
Gli alligatori delle Everglades che vengono del
Vernacoliere. Parlano livornesi anche là, dai.
E hanno abbonato anche loro.
Max Greggio non è un livornese, parlavamo prima di Max Greggio, e ascoltiamo Pardo con questa canzone che è diventata il tormentone dei nostri radioascoltatori, delle nostre radio. Annunciala tu, Pardo.
La porti un ciaffone anche a Renzi, immagino.
Sì.
Che è appunto scritta da Max Greggio, che oramai vive e lavora a Bergamo, dopo essere... Lui è nato a Padova, però è cresciuto a Livorno e ora vive e lavora a Bergamo, ma continua a avere spiritaccio livornese, come dire, intatto ed indomito. E l'ha scritta lui e io l'ho interpretata.
La porti un ciaffone anche a Renzi, splendido contrafactum o centone, opera del grande Max Greggio del Vernacoliere, sulla aria di La porti un bacione a Firenze e concernente la straordinaria stagione delle primarie del Partito Democratico, interpretata per l'occasione dalle modeste corde vocali di Pardo Fornaciari. Andavo una mattina alle primarie, un po' dubbioso ed incerto su che fa, e mi dicevo: chi me lo fa fare, tanto lo so che niente cambierà. D'un tratto s'avvicina un tipo strano e mi indica il suo palmo della mano. La porti un ciaffone anche a Renzi, io c'ho da lavorare e non ci posso andare. La porti un ciaffone anche a Renzi, e già che c'è a Bersani a vendola, il gruppo dirigente non fa un cazzo di niente, ma c'ha tanta neppure un se ne vola andà. La porti un ciaffone anche a Renzi, rottami anche il budello di Sumà. Gli fa: compagno, sei un po' disfattista, bisogna avere fiducia nel PD. Concordo che non è un granché la lista, però il convento e passa vesti qui. Lui mi guarda con occhio torvo e scuro, poi mi parla con tono assai sicuro. La porti un ciaffone anche a Renzi, eppure a D'Alema se passerà di là. La porti un ciaffone anche a Renzi, vedrà che poi non se ne pentirà. Da sempre antifascista, sono stato comunista, va bene tutto ma democristiano no. Lei porti un ciaffone anche a Renzi, se la rivede glielo renderò.
Pardo Fornaciari, la porti un ciaffone anche a Renzi. Abbiamo Renzi.
Ciao a tutti, buonasera. Come sta, professore?
Io sono qui seduto che mi meo della tua, del tuo eloquio da Fiorentino Fuggiasco.
Ma io senti, Pardo, ti dico una cosa, perché sai, fra toscani ci possiamo dire tutto, no? Senza problemi, anche perché io ti dico una cosa proprio fuori dai denti. Io ho sempre seguito il vernacoliare perché a me mi è sempre piaciuto tantissimo la livornosità, il modo di comunicare dei livornesi. Un po' lo porto anche al Parlamento, perché quando sono entrato mi hanno detto al PD, dice guarda che c'è l'Erta che è Pisano. Allora io ho detto no, qui non va bene. La prima cosa che bisogna fare innanzitutto è mandare via il Pisano. Cioè non c'è niente da fare, io poi da fiorentino era una cosa inaccettabile. Allora io ho detto facciamo la bella cosa, mandiamo via il Pisano così lo mettiamo all'uscio e così ci mettiamo a casa Renzi.
Cioè il morto in casa? Meglio
sì, praticamente sì, insomma, vabbè, però insomma il Pisano, insomma, come ho detto prima, te lo immagini, sono andato dalla Merkel oppure da Hollande, dovevo portargli la torre di Pisa, già siamo messi male, andare laggiù con la torre di Pisa fendente non ci avremmo fatto una bella figura.
Matteo, ma perché avevi dichiarato Enrico stai tranquillo e poi l'hai pugnalato alle spalle?
Ma perché era Fisano, era inaccettabile, io li voglio bene a Letta, cioè io per carità non c'è nessun problema, però Bersani, sai, Bersani è bolognese, quindi è già diverso, ma insomma come si fa, insomma dai, il Fisano al governo insomma ci poteva stare via.
Come vedete in Toscana Renzi, ma lo conoscete?
No, non lo conosciamo, cioè anche...
Però, vabbè, i Livornesi ha amministrato Firenze.
I vernacoliari ci sta dando giù sotto, è vero Pardo?
Per forza, no? Sei venuto a Roma, sei venuto sul tuo come Gesù Cristo, la barba. E sono Renzi, sono io, tutti gli altri fanno ca!
Poi è il suo momento, diciamoci la verità, insomma, i vernacoliari non hanno mai risparmiato nessuno, ora è il momento di Renzi, quindi ora ci sta dando... I cardinali e tutto lo staff, insomma, ci stanno dando delle perle straordinarie.
Cosa direbbe Grillo, Gianfranco?
Ma io che ti devo dire? Io oggi divento pazzo quando vedo questo Renzi. Che io credo che Renzi sia un po' un mix fra Letta e Bruno Vespa con tutti quei nei. Cioè, però che parla toscano, perché poi effettivamente la cosa incredibile è che io non riesco proprio delle volte a capirlo, proprio perché io faccio parte di un'altra cosa, io faccio parte di un altro mondo. Comunque vediamo che cosa farà, io sono pronto. Ecco, lui mi ha detto esci da questo blog, ma tu esci da Palazzo Chigi, perché sennò come si fa a vincere questa volta?
E del vernacoliere cosa ne pensi, Beppe?
Il vernacoliere è senza dubbio, io vorrei salutare in modo particolare il grande Mario Cardinali, che è un mio mito. Io anche quando ero in Genova ero un pischello, io non mi sono mai perso un suo numero, io li ho tutti del vernacoliere, così io te lo dico proprio, io sono pazzo per il vernacoliere.
Pardo voleva farci ascoltare un'anteprima.
Sì, addirittura. Senti bene sulla seggiola. E qui però ti devo presentare la canzone. Se potessi fare una riforma al mese.
Pardo, non si dice seggiola, ma a Milano dica cadrega, cioè, sai, bisogna, cioè Massimo è di Milano, cioè, facciamogli la traduzione.
L'ascolto anch'io con curiosità, suppongo, con la musica magari di Se potessi avere 1.000 lire al mese.
Sì, però, così.
Ascoltiamola.
Che disperazione, che delusione sto governando. Sempre in disdetta, sempre in bolletta, ma qualche quattrino domani certo lo troverò. L'Italia d'oro ricoprirò. Se potessi fare una riforma al mese, senza esagerare sono certo di cambiare tutto quello che non va. Certo non mi piego, ho le mie pretese. Silvio vuole il tutto, glielo do, ma son convinto un grosso prezzo pagherà. Qualche Paternostro, qualche Ave Maria, prego la mattina. Ma se dopo non funziona, poi bestemmia che Gesù. Oh, se potessi fare una riforma al mese, l'avrei tutti fregati, che la in tasca che ci bate, e da lei manche di più.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, sempre con Pardo Fornaciari e Gianfranco Guarnieri. Bravissimo, Pardo.
troppo buono, ma le parole erano Max Greggio, erano mie. Le parole, io ho scritto qualcosa anch'io, ma non so se sono all'altezza della creatività di Max Greggio, che è veramente straordinaria.
È un bell'autore, Pardo, un bell'autore.
Si è formato qui al Bernacoliere, il Bernacoliere è stata ed è una fucina di menti, di creativi. Per esempio c'è questa figura straordinaria che è Federico Maria Sardelli. E Federico Maria Sardelli è il massimo esperto di Antonio Vivaldi, mondiale. Lui scrive cantate, concerti per violoncello, concerti per violino, alla maniera seguendo i canoni, insomma, della musica seicentesca. Va in finale agli Howard a New York, della musica classica, e ha la sua tavola fissa sul Bernacoliere dal significativo titolo di Trippa.
Gianfranco, vedi quanto il nostro stile italiano, l'altra nostra trasmissione, lo stile italiano, coinvolgeremo anche Pardo e gli amici del Bernacoliere, lo stile italiano che è la musica, la satira, la poesia, tante cose, e non viene, voglio sapere l'opinione anche di Pardo, apprezzato molto in Italia, viene apprezzato all'estero, come mai?
Senti, io come mai, non lo so, forse vale l'antico adagio, nemo profeta in patria. Io, se dovessi dire che la maggior parte dei miei CD di Brassens sono venduti all'estero, in Francia e in Spagna, e qui in Italia sì, ogni tanto uno me lo chiede, però non lo so, so che c'è questa capacità di proiettarsi sui grandi sentieri della creatività, la più eterogenea possibile, che però poi qui localmente nell'ambiente italiano viene o misconosciuta o...
I network radiofonici sono un po' esterofili. Con Gianfranco e altri amici abbiamo organizzato a fine gennaio, con i cantanti Tony Sant'Agata, i Romans, Umberto Napolitano e altri, il premio stile italiano. La gente è arrivata, tutti erano contenti e finalmente un po' d'Italia.
Sì, è strano. Ma guarda, qui c'è Livorno è una piazza dove ci piace molto divertirci, è vero?
Quello sì, è vero.
Allora, no, tanto è vero che venne, quando morì il vescovo Avondi, che era stato un vescovo molto, molto amato in città, che è molto in sintonia con il temperamento nostro, ci mandò alla conferenza episcopale, ci mandò Diego Poletti, che ora è il vescovo a Como, no?
È il ministro del tesoro?
No.
Poletti ministro?
No, Diego Coletti.
Ah, avevo capito Poletti.
Insomma, fu uno che ebbe talmente tanto su. La prima cosa disse, dopo 3 mesi che era arrivato, disse: questa è una città edonista, bisogna cambiare registro, che i cristiani facciano la loro parte. Ci disse: ma chi t'ha sciolto? Ma ci sei venuto o ti ci hanno mandato?
Praticamente ti faccio la traduzione, Massimo: ma chi ti ci ha mandato praticamente, no?
E poi dopo 4-5 anni era venuto su Corbelli anche al postino, si chiede, prese, se ne andò senza dirla a nessuno. Un giorno si svegliò la curia e lui era andato via, era tornato a Como, perché era stato un disamore reciproco, insomma, ci sarà venuti su Corbelli reciprocamente, per dire, no?
È un aneddoto particolare, perché poi tu sai meglio di me, Pardo, che chi viene a Livorno poi dopo ci rimane, no?
In genere sì. Guarda la mia moglie è milanese, è 45 anni, anzi 46, che sta qui, c'ha ancora dei problemi di ambientazione, eccetera, però non se ne è mai andata.
Lo so, è capitato a tanti. Io ho tanti amici, per esempio, che sono venuti qui anche a trovarmi, e tutti gli anni vengono qui al mare, ma proprio non solo per il mare, perché è straordinario, ma proprio perché amano proprio questa livellosità e il modo, l'approccio, no, che abbiamo quando ci incontriamo. Insomma, effettivamente siamo molto particolari.
L'importante è non venire a Livorno con la voglia di lavorare.
Sì, è vero.
Non ci sa le spalle tonde, come ci metti sopra una palla di farina e casca, non so come mai.
era il caro figlio di un uomo solitario, un padre pescatore, tra il loro amore e il mare. Ogni sera un addio, una carezza severa. Lui gli porgeva un cestino, e sorrideva al destino. Io non ho perduto il mio cuore, strada facendo. Io ho lasciato il mio cuore sul porto di Livorno. Le luci si accendevano sul mare, era un giorno strano. Mi rifiutai di credere che fossero lampare. Al ritorno lui era amaro, anche se sorrideva, era molto cambiato. Mi sentivo un'estranea, se ne andò verso il mare. Forse a trovare il passato, ma al suo ritorno lo vidi che era ancora tempo di amare. Io non ho perduto il mio cuore, strada facendo. Io ho lasciato il mio cuore sul porto di Livorno.
La goliardia, la satira, ma anche la cultura. Cosa è successo nelle scorse settimane a Livorno grazie a un amico comune, Gianfranco?
Sì, Marco Sisi. Allora, Marco Sisi ha fatto una cosa straordinaria, perché ha presentato praticamente il Livorno Superstar, che è praticamente una sorta di rivisitazione, no, di tutti i film girati a Livorno. Sono stati veramente tanti, non solo a Livorno ma a Castiglioncello, perché insomma nelle zone limitrofe.
Il mio film preferito in assoluto, Il Sorpasso.
Sì, non solo Il Sorpasso, perché Il Sorpasso è naturalmente una delle icone, diciamo, principali, no? Perché poi di Livorno si parla solo nella parte finale, no? Nella parte dove poi la macchina cade a Rumito, no? E Pardo lo sa benissimo questo. Però veramente sono stati tanti i film girati a Livorno, ultimamente poi da citare La prima cosa bella di Zizi, insomma, Zizi da Homo Sodo, insomma.
Ne abbiamo parlato con l'amico Nicola Di Bari quando è intervenuto, ti ricordi, Gianfranco?
Sì, e come no, anche perché quella canzone è una canzone che praticamente è stata, diciamo, il tormentone della mia adolescenza, e quindi rivedendo anche quel film, cioè, non soltanto ho riassaporato la mia adolescenza, ma soprattutto è bello anche aver risentito quella canzone, insomma, che insomma, dai, le canzoni poi trasmettono sempre emozione e magia.
Pardo, ricorderai senz'altro da livornese TVL, Tele Livorno, l'antenna libera 42.
Beh, no,
Marco Sisi era protagonista di questa mitica televisione con Paolo Romani e Marco Taradas. Io l'ho detto, se Marco Sisi è finito nel mito, Marco Taradas e Paolo Romani sono finiti in Forza Italia. Ma questa è un'altra storia.
Il Romani mi mise un'antenna sul tetto che non ha mai funzionato e poi scappò a Milano proprio perché io lo rincorrevo per farmela cambiare. Lui ha fatto.
Volevo anche ricordare Tristano Pinito,
sì, Nino è intervenuto nelle scorse settimane, benissimo, ma tanti sono ancora in giro e non in politica. Romani lo è, lo sai Gianfranco che mi ha twittato, da lì, ma lui non è livornese, però arrivò a Livorno e respirava l'aria di Livorno. Io non so cosa scrivevo su Twitter e lui mi ha risposto: sempre in pista, vecchio brigante. Progetti per il futuro, Pardo.
Per il futuro c'ho Pierre-Jean de Béranger, il maestro degli chansonniers dell'Ottocento e del Novecento, francese prima, poi italiano e di tutta Europa. Anzi, se si va a vedere anche Pizzica e Bonigatri sono tributari di Pierre-Jean de Béranger, cantore chansonnier rivoluzionario, nato nel 1780, morto nel 1857, che ha scritto una enorme quantità di che poi magari sono addirittura nella cantabilità francese abituale, le conoscono, ma nessuno sa che siano riferibili a questo Pierre-Jean de Béranger. L'obiettivo è arrivare in Francia a far riscoprire ai francesi il loro cantore nazionale della prima metà dell'Ottocento.
Ci salutiamo con un brano, sceglilo Pardo.
Una canzone di Béranger, farò Il est un Dieu, Le Dieu de Bonne Jean.
Va bene, ciao Gianfranco, ciao Pardo.
Ciao a tutti,
ciao.
Il est un Dieu devant lui je m'incline, pauvre et content, sans lui demande rien. De l'univers, observant la machine, j'y vois du mal, n'aime que le bien. Mais réfléchir à ma philosophie révèle assez des cieux intelligents. Le verre à main gaiement je me confie au Dieu de bonnes gens, au Dieu de bonnes gens, au Dieu de bonnes gens. Quelle menace un prêtre fait entendre, nous touchons tous à nos derniers instants. L'éternité va se faire comprendre, tout va finir, l'univers et le temps. Ô chérubin à la face du réveillez donc les morts diligents. Le verre en main que moi je me confie au Dieu de bonnes gens, au Dieu de bonnes gens, au Dieu de bonnes gens. Mais quelle erreur, non, Dieu n'est point colère, qu'il créa tout, à tout il sert d'assise. Qu'il nous donne amitié tutélaire, et vous, amour, qui créa perdu. Prêtez plaise un charme à ma philosophie pour dissiper des rêves affligeants. Le verre à main, gaiement je me confie au Dieu des bonnes gens, au Dieu des bonnes gens. Oh Dieu de bonne gente.
Abbiamo trasmesso L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Ha presentato il professor Massimo Emanuelli.